24 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Gli Emirati Arabi valutano di partecipare agli attacchi contro l'Iran, questa è l'ultima notizia che arriva, parliamo della guerra naturalmente. Però questa mezz'ora la vogliamo dedicare ai rapporti politici tra gli Stati Uniti e l'Europa in relazione alla guerra dell'Iran. Questo pomeriggio il cancelliere tedesco Merz è andato a incontrare Trump alla Casa Bianca. In questo momento è in corso l'incontro privato. Prima c'è stato il solito show davanti alle telecamere di Trump, dove il Presidente degli Stati Uniti è stato molto duro con due paesi europei, una la Gran Bretagna e una è la Spagna. La Spagna non ha concesso le basi e all'aviazione statunitense per questa guerra, mentre la Gran Bretagna fino a questo momento almeno non ha partecipato. Si è detto Trump deluso dalla Gran Bretagna, mentre è stato ancora più duro con la Spagna, ha minacciato addirittura di sospendere i rapporti commerciali. Buonasera professor Gianluca Pastori, professore di relazioni internazionali alla Cattolica Milano.
Buonasera, bentrovati.
Vabbè, al netto del fatto che la sentenza della Corte Suprema che degli Stati Uniti ha cancellato i dazi di Trump dice che il presidente degli Stati Uniti in realtà non ha tutto questo potere quando si tratta di economia, anzi in questo momento è particolarmente debole, però insomma l'attacco politico all'Europa è molto evidente.
Beh sì, l'attacco politico all'Europa è molto evidente, come è evidente fin dall'inizio di questa amministrazione. Ricordiamoci che lo scorso gennaio, nel gennaio 2025, c'è stato il discorso di J.D. Vance, il vicepresidente, alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, ed è stato un attacco all'Europa. I valori europei e i valori americani stanno divergendo e non ci potranno essere rapporti con questa Europa finché l'Europa non avrà riscoperto i veri valori, che sono fondamentalmente quelli dell'amministrazione MAGA. Quest'anno Donald Trump ha ripetuto più o meno lo stesso discorso, sempre a Monaco, l'ha ripetuto in occasione del suo discorso per il primo anniversario dell'insediamento, l'ha ripetuto ancora in queste ore. Mi sembra che per l'amministrazione Trump l'Europa possa essere, diciamo così, al massimo un'utile fonte di profitto, sicuramente non più un alleato.
Ma nella fattispecie questo attaccare un paese dell'Unione Europea, anzi la interrompo un attimo, ci interrompiamo un secondo professore, perché c'è il presidente francese Macron a proposito di Europa che sta parlando in diretta, lo sentiamo?
La situazione di quali saranno le nostre azioni nel prossimo futuro, molte cose sono ancora instabili, ma la Francia crede in una forza che protegge questo paese, una forza che sia guidata dalla pace, che sia affidabile, prevedibile e determinata.
Vive la République, vive la France.
L'abbiamo preso proprio alla fine, ma questo ultimo passaggio di Macron era, lo possiamo intuire insomma dalle parole che ho usato relativo al suo progetto di rafforzare la difesa nucleare francese, l'arsenale nucleare francese, anche con un'ambizione, no, di egemonia su tutto il continente. Rimaniamo invece agli Stati Uniti, professor Pastori. Le chiedevo, anche questa occasione della guerra in Iran è un grimaldello di Trump per cercare di dividere ancora il continente?
Beh, mi sembra che in questo caso sia stata confermata quella che per Trump è la sostanziale indifferenza, o meglio irrilevanza, dell'Europa per le questioni internazionali. L'iniziativa è stata presa dagli Stati Uniti, è stata presa da Israele, non necessariamente in quest'ordine, senza assolutamente consultare gli alleati, soprattutto senza consultare gli alleati europei. Quindi forse se un messaggio passa è un messaggio di, appunto, di irrilevanza dell'Europa agli occhi degli Stati Uniti. Si tratterà per capire se la guerra potrà essere un grimaldello per accentuare le debolezze dell'Europa si tratterà di capire come reagiranno i paesi europei di fronte a questa guerra.
Ecco.
E al momento non mi sembra ci siano segnali incoraggianti.
Ecco, guardi, mentre lei lo dice, adesso però mi esce il take di agenzia che riporta le parole del presidente francese Macron, che dice: abbiamo deciso di inviare navi militari nel Golfo. Poi a far che cosa lo vedremo, però intanto mandano le navi.
Sì, rimane comunque un'iniziativa nazionale, cioè in questo momento la Francia sta prendendo una posizione, bisognerebbe capire quanto questa posizione è condivisa dagli altri paesi europei e soprattutto quanto è condivisa dagli altri paesi europei che contano. Si tratterebbe di capire, per esempio, cosa uscirà dal colloquio fra Trump e Merz. Potrebbe essere appunto un qualche tipo di segnale. L'impressione è che l'Europa, appunto, al di là di qualche eccezione, continua a muoversi in ordine sparso.
Beh sì, questo su questo tema sicuramente lo sta facendo Spagna da una parte, la Francia questa sera con questa dichiarazione di Macron, che poi adesso con il nostro Francesco Giorgini cercheremo di comprendere meglio, la Germania anche sul fronte più aggressivo, e poi ci siamo noi, professore, che siamo non so nemmeno come definirci, insomma, ci stiamo nascondendo per non dire nulla.
Sì, in effetti, brutto a dirsi, ma la situazione sembra essere veramente questa, nel senso, l'Italia in questo momento sta gestendo quella che è un'emergenza che può riguardare i concittadini che si trovano nella zona a rischio, però non sembra aver assunto un profilo politico. Mi sembra che l'unica vera dichiarazione che abbiamo sentito in questo senso è una dichiarazione che invita l'Iran a interrompere la sua azione, e quindi...
No, me lo dice ridendo, ma è comprensibile.
Già di fatto è una presa di posizione chiaramente a sostegno di quello che è considerato il nostro alleato privilegiato, cioè gli Stati Uniti.
Beh sì, però forse è anche discutibile questo diciamo modalità di presa di posizione, perché diciamo è molto, se io l'ho detto da un punto di vista statunitense trumpiano, la posso considerare molto debole in realtà.
Assolutamente, una presa di posizione debole da qualunque punto di vista la si guardi, è debole se la si vede dal punto di vista degli Stati Uniti, è debole se la si vede dal punto di vista europeo, è debole se la si vede dal punto di vista del diritto internazionale. È un tentativo di camminare sulla lama del rasoio, diciamo così, che, voglio dire, può essere una dimostrazione di equilibrismo politico, ma non è sicuramente una posizione netta.
Senta, ma non c'è nessuno in Europa che può prendere, diciamo, in mano le redini?
In questo momento è abbastanza difficile che qualcuno possa prendere in mano le redini. I tradizionali motori della politica europea sono tutti motori che in questo momento hanno delle difficoltà. La Germania ha delle difficoltà interne, la Francia ha delle difficoltà interne, l'Italia ha delle difficoltà interne, è fuori dall'Unione Europea, ma la stessa Gran Bretagna ha delle difficoltà interne, e normalmente quando non funzionano i motori, diciamo così, l'Europa fa fatica a esprimersi. In questo momento siamo un po' in questo tipo di scenario. Abbiamo un'Europa intesa come Unione Europea debole, e abbiamo dei motori d'azione europea che per motivi diversi sono anche loro deboli.
Professore, grazie.
Grazie a voi e buona
serata.
Serata
al professor Gianluca Pastori, che insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Adesso invece, ve lo dicevo, ci ha raggiunti Francesco Giorgini da Parigi. Buonasera Francesco.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
Ma caro, appena finito di parlare, io vedo qui i take di agenzia in Italia: abbiamo deciso di inviare le navi militari nel Golfo, ha detto.
Sì, scusate, non nel Golfo, no. Arriva.
Dove le manda?
Una fregata arriva stasera a largo di Cipro, in coordinazione con la Germania, con la Grecia, scusatemi. E la portaerei Charles de Gaulle, l'ammiraglia della flotta francese, nonché l'unica portaerei che la Francia possiede, che è in questo momento nelle acque svedesi, e fa rotta verso il Mediterraneo, quindi che ci arriverà tra qualche giorno.
Quindi correggiamo le TV italiane che stanno lanciando questa notizia: navi militari francesi nel Golfo, non è vero, vanno nel Mediterraneo. No.
Esatto, una fregata nelle acque di Cipro da stasera, quindi era già in viaggio da qualche giorno, e il Charles de Gaulle, la portaerei, il gioiello della flotta francese, che arriverà in Mediterraneo, poi dopo eventualmente
a fare che cosa?
Potrebbe a fare soprattutto supporto alle operazioni di difesa e di intercettazione dei droni e dei missili lanciati dall'Iran contro gli alleati locali, regionali della Francia, che sono in particolare il Qatar, gli Emirati Arabi, il Kuwait, o anche mi sembra di averli detti tutti, ah sì, è anche la Giordania. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto militare, ma che è ovviamente anche un messaggio politico, che è completato, diciamo così, dalla prima parte dell'intervento di Macron, in cui Macron dice che l'Iran è responsabile della situazione per tutta la storia del regime iraniano da 40 anni a questa parte. Non di meno l'attacco americano e israeliano è fuori dal diritto internazionale, quindi non possiamo approvarlo, ma la storia ha concluso in qualche modo la sequenza Macron, non piange i carnefici, quindi non sta, ovviamente neanche lui sta a piangere sulla morte di Khamenei. Ha ripetuto che le iniziative francesi sono sempre in coordinazione con il Regno Unito e con la Germania, che la Troica europea continua a appellarsi a un cessate il fuoco e una ripresa del negoziato, per cui la via diplomatica resta la via principale favorita dalla Troica europea. Non di meno, appunto, ha detto Macron, io ho delle responsabilità in quanto capo di Stato rispetto alla difesa degli interessi francesi, quindi specificatamente alle due basi, quella di Abu Dhabi e quella di Djibouti, che sono nella regione, che sono state già attaccate con danni molto lievi da droni iraniani. Ha precisato che i Rafale francesi sono intervenuti praticamente già all'inizio della controffensiva, chiamiamola così, della risposta iraniana, in particolare in Qatar, per intercettare droni e missili che arrivavano verso il Qatar, e che quindi tra le responsabilità della Francia c'è, oltre a quella di difendere i propri interessi diretti come le sue basi o come i 400.000 circa civili che sono nella regione, civili francesi che sono nella regione, ma anche di onorare gli accordi di mutuo soccorso con gli alleati regionali, e quindi fornire assistenza per tutte le fasi difensive. Quindi ha detto che un certo numero di Rafale, e quindi di caccia da bombardieri, che possono anche essere intercettori, sì, perché Rafale è un aereo particolarmente elastico, diciamo così, sono stati inviati a rafforzare appunto le guarnigioni di Djibouti e di Abu Dhabi, e in più un certo numero di apparecchiature radar.
Ok, quindi diciamo la politica francese nello scacchiere, ma ha fatto riferimenti al resto d'Europa? Cioè ha fatto un ragionamento puramente, come dire, francese centrico, o si è posto come leader europeo?
No, lui ha sempre parlato, come ho detto qualche secondo fa, in nome della Troica di Germania, ha spiegato che
quindi l'Europa è la Troica, è Francia, Germania e Gran Bretagna, quella è l'Europa che ha in mente lui.
Per adesso sì, sono quelli che, con cui comunque c'è una coordinazione diretta. Dopodiché no, sull'Europa in quanto Unione Europea non ha detto una parola, ha detto invece una parola importante sul Libano, ha ricordato che l'invio della fregata si fa in coordinazione con la Grecia e che Cipro ha chiesto, in quanto membro dell'Unione, il sostegno degli altri membri dell'Unione per la propria difesa. Capitolo importante il Libano, dove si appresta Tzal, l'esercito israeliano, a scatenare un'offensiva che dovrebbe invadere una parte del sud del Libano. Macron, che come tradizionalmente la Francia è uno dei difensori, diciamo, internazionali dell'integrità territoriale dell'indipendenza e della sovranità libanese, ha detto se sarebbe un errore, mi appello a Israele perché rispetti appunto l'integrità
Certo.
territoriale del Libano, il che no, ovviamente non sposterà un capello alle intenzioni di Tzal, ma almeno politicamente il segnale è stato lanciato da Parigi.
Grazie Francesco, una buona serata a te.
Altrettanto a voi, buon lavoro.
Francesco Giorgini da Parigi. Si faceva riferimento alla Gran Bretagna, lo faceva Francesco, no? Perché lo schema quando parliamo di Europa in questo frangente è quello, è Francia, Gran Bretagna, Germania, gli altri sono attori secondari e la Gran Bretagna è stata presa di mira in maniera abbastanza netta oggi da Macron, che si è, da Macron, da Trump a Washington, nel quale si è detto molto deluso da Starmer, che non sta partecipando alla guerra come avrebbe voluto. Di questo, del ruolo britannico, ma in generale del quadro europeo, abbiamo discusso con Edoardo Bressanelli, che insegna relazioni internazionali alla Sant'Anna di Pisa. Ci sono tre paesi in Europa che sembrano più propensi di altri a voler contribuire a questa guerra in Iran, poi vedremo come, che sono Francia, Germania e Gran Bretagna, quantomeno nelle dichiarazioni. Ma che cosa potrebbero concretamente fare? Cominciamo da qui, questi paesi.
Beh, innanzitutto va registrato questo fatto, che è un fatto che non sorprende che osserva l'Unione Europea e non sorprende che osserva l'Unione Europea quando scoppia una guerra, una crisi militare, un conflitto più o meno vicino. L'Unione Europea di fatto salta per aria e quindi abbiamo una cacofonia di voci sia interna dalle istituzioni sia da parte degli stati membri. Da un certo punto di vista possiamo mettere su questa linea ideale il Premier Sanchez con la posizione più dura e forse Ursula von der Leyen stessa che ha parlato addirittura di cambio di regime e quindi con una posizione più vicina, se vogliamo, quella americana. Per quanto riguarda i tre paesi che lei ha citato, abbiamo avuto riscontri sulla possibilità di appoggiare l'intervento israeliano-americano in maniera difensiva, dando quindi un appoggio logistico, le basi, intervenendo direttamente per proteggere i loro interessi e le loro basi. Non dimentichiamoci che alcuni di questi paesi hanno, non la Germania, ma la Francia e la Gran Bretagna, hanno basi nell'area. Sappiamo ad esempio che un drone iraniano ha raggiunto la base della RAF a Cipro, per esempio, e una base francese negli Emirati Arabi Uniti. Quindi ecco, c'è innanzitutto questa necessità o volontà di proteggere le proprie basi, i propri uomini, i propri cittadini e eventualmente di venire in apporto all'azione israelo-americana in funzione difensiva.
Ma che cosa significa in
Siamo.
funzione difensiva quando c'è una guerra?
Significa sostanzialmente, abbiamo visto qual è stato, sappiamo benissimo chi è attaccato e chi ha risposto. La risposta però dell'Iran è stata, secondo molti analisti, una risposta disordinata, perché la risposta iraniana si è concentrata su basi, presidi militari, navi di diversa bandiera, di diverse nazionalità. Sappiamo che l'Iran ha attaccato molti stati del Golfo, sappiamo che l'Iran ha attaccato alcune basi di paesi europei. Allora, difendere queste basi, difendere questi presidi, significa sostanzialmente mettere prima di tutto in sicurezza i propri uomini e le proprie basi. Siamo naturalmente sul terreno molto scivoloso, in cui il passaggio da una fase ad un'altra può essere dettato da particolari eventi, da particolari circostanze.
Cioè, passaggio da una fase a un'altra, mi perdoni se traduco, significa passaggio da utilizzare la contraerea contro i missili che arrivano sulla propria base a usare i propri jet per andare a bombardare?
Certamente, oppure appunto i jet, l'abbiamo visto plasticamente nella conversazione dura, o meglio, nelle dichiarazioni con cui Trump ha ripreso il primo ministro Starmer. Inizialmente Starmer non ha concesso all'alleato americano, l'alleato della relazione speciale, non dimentichiamolo, di poter utilizzare alcune sue basi, proprio perché i jet americani avrebbero bombardato l'Iran. Successivamente ha concordato che queste basi venissero usate per scopi, diciamo, difensivi, quindi immagino in risposta ad un'azione dell'Iran. Ecco, evidentemente, come dire, il passaggio tra azione e reazione in un contesto in cui il conflitto si fa così diffuso è evidentemente un piano molto scivoloso.
Senta, ha citato il Regno Unito, paese che lei conosce bene. E il Regno Unito che è fuori dall'Unione Europea, quindi ha meno vincoli, poi ha anche una cultura e una tradizione da questo punto di vista diverso, insomma è stato un grande alleato degli Stati Uniti in tutte le guerre del Golfo. Questa volta è diverso, Starmer ha una posizione critica nei confronti di Trump, ma fino a che punto in realtà la Gran Bretagna si potrà tenere fuori da questa situazione?
L'impressione è che in Europa, e non solo all'interno dell'Unione Europea, perché evidentemente il Regno Unito non ne fa più parte dal 2020, questo conflitto non lo volesse nessuno, perché questo conflitto va a incidere in maniera forte, a cozzare in maniera forte con alcuni dei valori che i leader europei hanno storicamente e costantemente abbracciato, almeno retoricamente. Evidentemente questa è un'azione militare che viola il diritto internazionale ed è un problema per quei leader che sono già in difficoltà a livello domestico e vanno ad inserire su un quadro politico, ribadisco, interno, già precario, un conflitto la cui narrazione, la cui spiegazione non è per nulla facile da gestire. E nel caso di Starmer questa difficoltà evidentemente è plastica, è un leader con bassissima popolarità interna. Abbiamo visto le elezioni ultime, le elezioni suppletive perse malamente da Starmer a sinistra, non a destra, perse col candidato di sinistra di Verdi. Ecco, evidentemente un conflitto come questo, essendo un conflitto come questo, l'elemento finale della sua leadership.
Il consenso interno è l'elemento che lo frena qui.
Penso che il consenso interno sia un elemento che Starmer sta valutando in maniera molto attenta. È una situazione difficile, è un governo molto debole e evidentemente una situazione che in Iran scappasse di mano potrebbe rappresentare un ulteriore problema molto serio. Non dimentichiamo che se Trump ha superato, si fa per dire, ma comunque ha avuto comunque delle conseguenze tutto sommato gestibili, ancora gestibili, dagli Epstein File, il governo che di gran lunga ha avuto le conseguenze più forti anche dal punto di vista dell'opinione pubblica e di come se ne è parlato nel paese è proprio quello britannico. E Starmer sta ancora soffrendo le conseguenze della scelta molto sfortunata, per usare un eufemismo, di Peter Maldenson come ambasciatore negli Stati Uniti.
Senta professore, ma quale dovrebbe essere secondo lei il discorso europeo in una situazione come quella della guerra in Iran per non rimanere ancora una volta ai margini della politica internazionale?
Quale sia il discorso è difficile dire, però si può dire molto bene come funziona l'Europa e come l'Europa sia, ai noi, inadatta a affrontare situazioni che precipitano con questa rapidità, con questa urgenza, con questa, mi si lascia dire, tragicità. Per quale motivo? Perché l'Unione Europea in politica estera, lo sappiamo fin troppo bene, procede attraverso l'unanimità degli attuali 27 Stati membri. E evidentemente quando in maniera, l'abbiamo visto, come dire, qui nell'Italia con la vicenda paradossale che riguarda il nostro ministro Crosetto, quando le vicende precipitano così velocemente non c'è proprio il tempo per coordinare una posizione, allora può capitare quello che abbiamo visto con dichiarazioni un po' alla rinfusa da parte delle varie cancellerie, con una dichiarazione da parte di Kaya Kallas, l'altro rappresentante, e una dichiarazione ben più radicale e, se vogliamo, forse anche oltre le competenze che le sono date, di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, che ha parlato in maniera esplicita di cambio di regime. Quale cambio di regime e in che modo questo venga fatto, poi, come dire, i tweet non ce lo lasciano intendere. Però ecco, una cacofonia che evidentemente rende plasticamente, ancora una volta, la debolezza dell'Unione Europea, che strutturalmente, istituzionalmente, in politica estera, ha bisogno di tempo per coordinarsi. Quando una crisi precipita, il tempo evidentemente non esiste, non c'è.
Era Edoardo Bressanelli, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Fermiamo qua alle 8 e 29 minuti. Luigi Ambrosio vi saluta, vi invito a rimanere con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network. Noi ci sentiamo domani alle 18 con l'Orizzonte e alle 20 con l'Orizzonte delle 20.